gente che sa amare, il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974. Dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net. o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Oggi, in questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, parleremo delle battaglie che contrapposero fascisti e arditi del popolo a Roma nel 1921 e 1922. Gli Arditi del Popolo condussero a Roma un'impari lotta contro le milizie fasciste, ottenendo importanti vittorie e costituendo persino, nei giorni della marcia su Roma, una trincea che i seguaci di Mussolini non riuscirono a superare, neppure con l'aiuto dell'esercito e della polizia. Come abbiamo già detto in una precedente puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, gli Arditi del Popolo nacquero proprio a Roma il 27 giugno 1921. Potete trovare il relativo podcast e scaricarlo o ascoltarlo su radiowombat.net. In un'intervista rilasciata da Argo Secondari, il fondatore degli Arditi del Popolo a Roma, ad Antonio Gramsci, il 12 luglio 1921 e pubblicata sull'Ordine Nuovo, alla domanda: gli Arditi del Popolo aderiscono a qualche partito politico? Rispose: no, per far parte della nostra centurie basta essere appartenenti ai battaglioni d'assalto o essere stati combattenti. Questi ultimi e quelli che non sono stati sotto le armi vengono considerati come volontari degli Arditi del Popolo. Noi lotteremo contro i fascisti e contro chiunque voglia impedire ai lavoratori del braccio e del pensiero la loro emancipazione. E poi, a proposito del programma degli Arditi del Popolo, nella stessa intervista dice: il programma l'avevo compendiato in un motto semplice ed efficace: la difesa dei lavoratori del braccio e del pensiero. Motto che venne imitato da altre organizzazioni. A capo di una settimana, dopo aver lanciato l'idea, costituì il primo battaglione degli Arditi del Popolo che la sera del 2 luglio in piazza dei Quiriti prestava giuramento per la difesa del popolo. Ed ora ascoltiamoci un pezzo dal titolo Argo Secondari, dall'album Il ritorno dell'indiano dei Del Sangre.
Marciando assieme in testa all'uragano, corbari di sé ora, e sparo un colpo in aria, tra Panciovilla e Vallanzasca il vento si schierò. Pugni e fucili alzati contro il cielo, radio pirata sparava con i clash. Un re di carta fuggì senza stivali, era tornato Argo Secondari. C'era Guy Fawkes con Cristo e Che Guevara, e William Wallace fece strada a Bobby Sands. Tiburzi aprì la cella e liberò Zapata. Bukowski passa un giro a Woody Guthrie e Billy Bragg. Pugni e fucili alzati contro il cielo, radio pirata sparava con i clash. Un re di carta fuggì senza stivali, era tornato Argo Secondari. Cavallo pazzo alzò la scura e comandò. Martin Luther King prese la parola con Sacco, Vanzetti, John Belushi e Malcolm X. Pugni e fucili alzati contro il cielo, radio pirata sparava con i clash. Un re di carta fuggì senza stivali, era tornato Argo Secondari.
La marcia su Roma, che consegnò il potere ai fascisti il 28 ottobre 1922, fu preceduta da una specie di prova generale che, se fosse riuscita, avrebbe anticipato di un anno il regime fascista. Ma questo tentativo fallì. Nell'autunno 1921 si tenne infatti il primo congresso del Partito Fascista a Roma. Farinacci, il capo dei fascisti di Cremona, aveva scritto sul Popolo d'Italia, il quotidiano dei fascisti, che la conquista della capitale si identificava con la conquista definitiva del potere. I fascisti decisero quindi di tenere il loro primo congresso a Roma il giorno delle onoranze del Milite Ignoto, nel novembre 1921, all'Augusteo. Ai primi di novembre, 35.000 camicie nere armate provenienti da tutta Italia, soprattutto da Toscana ed Emilia-Romagna, convergono su Roma, con la copertura del governo Bonomi. Come racconta Vincenzo Baldazzi degli Arditi del Popolo in un'intervista rilasciata nel 1976, i maggiori esponenti dell'antifascismo romano si riunirono alla Camera del Lavoro in via della Croce Bianca, minacciando lo sciopero generale se le autorità avessero permesso il congresso fascista all'Augusteo. Il Direttorio Nazionale degli Arditi del Popolo ed il Comitato di Difesa Proletaria assunsero subito il comando delle operazioni. Alla mobilitazione contro i fascisti aderirono immediatamente i ferrovieri, i fornaciari, i metallurgici romani. Gli ordini alle squadre sono: non provocare, ma se provocati, rintuzzare immediatamente con la stessa violenza. E sempre Vincenzo Baldazzi scrive: il questore Valenti intervenne per invitarci a desistere dalla nostra posizione. Non dovevamo porre ostacoli ai fascisti, i quali sarebbero stati buoni come agnellini. Avrebbero tenuto le loro pacifiche riunioni e se ne sarebbero andati senza dar fastidio ad alcuno. Fu allora che feci il mio intervento. Non spettava a noi, dissi, impedire la venuta dei fascisti. Le autorità lo avevano voluto e dovevano assumersene le responsabilità. I fascisti, checché ne dicesse il questore, si sarebbero comportati a Roma come nelle altre città italiane e Roma, capitale, con tutti coloro che ne erano degni, non avrebbe tollerato sopraffazioni, violenze e devastazioni. In appoggio al mio punto di vista intervenne con tutta la sua indiscussa autorità Enrico Malatesta. Per noi non c'erano dubbi sulle reali intenzioni delle squadre fasciste che sarebbero calate sulla nostra città al seguito di tristi figuri del calibro di Perrone, Tamburini, Farinacci, Dumini, Baroncini, Caradonna, Forni, Brandimarte e De Vecchi. Il Direttorio Nazionale degli Arditi del Popolo assunse subito il comando delle operazioni di vigilanza per prevenire qualsiasi attacco fascista. Ascoltiamoci ora, Sian del Popolo gli Arditi, nell'esecuzione del gruppo Z.
Ci siamo ritrovati sulle montagne.
Il 9 novembre, alle 7:30, arrivò a Roma il primo treno con circa 500 fascisti bolognesi, che arrivati nei pressi del deposito ferroviario di San Lorenzo esplosero diversi colpi di pistola contro i capannoni dove lavoravano gli operai, che sospesero immediatamente il lavoro insieme a tutti gli altri lavoratori delle officine. Alle 8:45 arrivò un altro treno di fascisti, che fu subito fermato, ma arrivarono le guardie regie che lo fecero ripartire. Una volta ripartito, i fascisti spararono diversi colpi di arma da fuoco contro i ferrovieri che li avevano fermati, colpendo a morte un macchinista di nome Fanetti, come riporta l'Ordine Nuovo, giornale diretto da Antonio Gramsci del 14 novembre. Alle 11 il sindacato dei ferrovieri proclamò lo sciopero e il comitato di difesa proletaria insieme al direttorio degli arditi del popolo proclamarono lo sciopero generale a Roma e provincia. Gli operai romani si riversarono nei quartieri popolari organizzando la resistenza strada per strada contro i fascisti che avevano dichiarato che avrebbero spezzato la schiena allo sciopero. Il ciclista del battaglione degli arditi del popolo del quartiere Ponte portò a Vincenzo Baldazzi, detto Cencio, il primo rapporto del suo comandante, in cui si poteva leggere: «Come da tue disposizioni mi sono portato al centro dove i fascisti bastonavano senza discriminazione inermi cittadini. Abbiamo impartito loro una dura lezione, mettendoli ovunque in fuga con numerosi feriti». Poi arrivarono altri messaggi dello stesso tenore da Porta Pia, da Testaccio, da Trastevere, da San Lorenzo, dove avvennero gli scontri più duri. Da Civitavecchia arrivarono altri arditi del popolo per aiutare a confezionare bombe e tubi di gelatina. Da Terni arrivarono rinforzi e munizioni. Da Viterbo arrivarono altri uomini completamente armati ed equipaggiati. Altri arrivarono dai castelli romani. Alle 19:30 giunse un altro treno pieno di squadristi di Milano che, non potendo arrivare alla stazione Termini per lo sciopero, scesero a Portonaccio dove, come racconta sempre Vincenzo Baldazzi, cominciarono a bastonare tutti quelli che incontravano. Fummo avvisati che parecchi fascisti armati di tutto punto stavano raggiungendo Piazzale Tiburtino nel quartiere di San Lorenzo. Quindi ci preparammo. Lo scontro a fuoco avvenne proprio a Piazzale Tiburtino. I fascisti lanciarono numerose bombe a mano che noi raccoglievamo prima che esplodessero e le rilanciavamo contro i fascisti che subirono diverse perdite e quindi fuggirono. Il 10 novembre i fascisti tentarono di fare un corteo partendo da Piazzale Flaminio, ma non riuscirono ad uscire dal centro di Roma e quindi si sfugarono, come loro abitudine, aggredendo e bastonando coloro che incontrarono. Venne colpito il deputato Lussu, che non si era tolto il cappello, il deputato conservatore Fantoni e il mutilato di guerra Pellegrini, presidente dell'Associazione Mutilati. Ciò fece scendere in piazza contro le squadre fasciste squadre armate di invalidi e mutilati che si misero a disposizione del Comitato di Difesa Proletaria. Si sparse la voce che Cencio, insieme ad altri, era stato ferito gravemente. In realtà gli si erano riaperte vecchie ferite di guerra che vennero rapidamente medicate. Ma la notizia esasperò i combattenti, soprattutto al Testaccio, dove il ponte viene bloccato e venne impedito il passaggio alle guardie regie. All'Augusteo, nel frattempo, i fascisti chiusero il loro congresso frettolosamente. L'11 luglio tutti i rioni popolari di Roma si trasformarono in fortilizi, tutti i negozi sono chiusi ed ogni servizio pubblico è sospeso. Squadre armate presidiano i punti strategici con barricate, reticolati e sbarramenti difensivi di ogni tipo. Un gruppo di arditi del popolo circonda alcuni fascisti rimasti indietro. Li disarmano e li fanno spogliare nudi. I fascisti rimasti a Roma si ritirano all'Augusteo. Alla fine della giornata il bilancio degli scontri è di 7 morti e oltre 200 feriti tra gli antifascisti, molte di più però le perdite tra i fascisti. Il Comitato di Difesa Proletaria e il Direttorio degli Arditi del Popolo decidono di continuare lo sciopero a oltranza fino a quando tutte le squadre fasciste non abbiano lasciato la città. A questo punto l'atteggiamento del governo cambia e decide che i fascisti vengano allontanati. Il 12 luglio la sconfitta dei fascisti è ormai evidente. A San Lorenzo, Testaccio, Trastevere, Trionfale e Borgo Pio i fascisti vengono messi in fuga anche in centro, sono costretti a nascondersi. Ascoltiamo ora Figli dell'Officina, eseguita dai Modena City Ramblers.
Questa terra, già l'ora si avvicina, la più giusta guerra, la guerra proletaria, guerra senza frontiere, innalzeremo al vento le libere bandiere, dai monti e dalle valli, su noi scendiamo in fretta, con queste mani dai calli faremo vendetta. Popolo gli arditi, noi siamo fior più puri, fiori non appassiti nel fango dei tumuli. Avanti, avanti, siamo ribelli, in lotta per un mondo di fratelli. Avanti, avanti, siamo ribelli, in lotta per un mondo di fratelli. Voi sposa o fidanzata, il pianto via dal cielo, voi madri desolate, trattenete figli, ma ognun corra a gettarsi nel mezzo della mischia, dai corri, dai getta, che audace sol più rischia, tiranni ed oppressori, riduce il papa al re, non più vogliamo signori, ed ognuno farà da sé. Del popolo gli arditi, noi siamo fior più puri, fiori non appassiti nel fango dei tumuli. Avanti, avanti, siamo ribelli, in lotta per un mondo di fratelli. Avanti, avanti, siamo ribelli, in lotta per un mondo di fratelli. Thank you.
Alle 19.30 Mussolini, insieme ad altri gerarchi, parte per Milano, scortato da guardie regie, carabinieri e due autoblindo. A tarda sera i fascisti sgomberano anche l'Augusteo. La partenza delle squadre fasciste da Roma avvenne con una scorta di camion di carabinieri e guardie regie. Successivamente, polizia e carabinieri terranno pesantemente sotto controllo i rioni popolari che continueranno ad essere presidiati dagli arditi del popolo. A Piazza Cavour, un gruppo di fascisti tentano un agguato all'onorevole Remondino e all'onorevole Bombacci, entrambi comunisti, ma arditi del popolo e lavoratori se ne accorgono e li mettono in fuga. Durante la fuga i fascisti sparano e feriscono un bambino di 3 anni. Le guardie regie li sottraggono al linciaggio. Il Comitato di Difesa Proletaria emetterà poi un comunicato in cui affermerà: «Constatando che il proletariato romano, con la sua ferma e meravigliosa protesta, è riuscito a far abbandonare Roma alle bande armate fasciste, delibera la ripresa del lavoro per le ore 6 del 14 novembre. Si riserva il diritto di tributare nei primi giorni della settimana solenni onoranze a tutte le vittime cadute per mano fascista, invitando a partecipare tutta la cittadinanza. Dichiara inoltre solennemente che al primo incidente che dovesse verificarsi per propositi di rappresaglia da parte fascista, il proletariato romano riprenderà lo sciopero generale ad oltranza. Ai funerali degli antifascisti morti, la polizia, come al solito, stabilisce divieti e limitazioni di percorso, ma il corteo prosegue sul suo percorso da San Giovanni al Colosseo, poi in via Cavour ed infine alla stazione Termini. Soprattutto il quartiere di San Lorenzo respinse successivamente più volte gli attacchi fascisti e resistette fino all'ottobre 1922, quando fu occupato militarmente dall'esercito. Nel maggio 1922 i fascisti tentarono nuovamente di entrare a San Lorenzo, indicendo una manifestazione per portare al cimitero del Verano il corpo di Enrico Toti, ma la popolazione del quartiere si mobilitò ancora una volta a fianco degli arditi del popolo e sconfissero nuovamente le camicie nere. Un ardito del popolo dichiarò: «Se il questore e le autorità non impediscono ai fascisti di andare a San Lorenzo, noi, con delle latte di benzina, daremo fuoco a tutti i centri di polizia della capitale, questura compresa». Come racconta Vincenzo Baldazzi, poco tempo dopo ci fu un terzo tentativo, una minaccia di invasione del quartiere da parte dei fascisti, che non volevano darsi per vinti. Avvertito in tempo, giunsi al piazzale Tiburtino e dissi subito al commissario che la forza per impedire ai fascisti di entrare nel quartiere ce l'aveva e che se loro non si fossero opposti ai fascisti, noi avremmo sparato su chiunque ci si parasse di fronte, fosse stato fascista, carabiniere o guardia regia. E prosegue: «Di fronte alla nostra decisa resistenza, le autorità cambiarono atteggiamento di colpo ed impedirono ai fascisti di entrare nel quartiere». Alla vigilia della marcia su Roma, ai primi di ottobre del 1922, gli arditi del popolo, dopo la fuga di Vincenzo Baldazzi, colpito da mandato di cattura per possesso di esplosivo a metà agosto, attraversarono una fase di crisi organizzativa, ma parteciperanno lo stesso al tentativo di ricacciare i fascisti. Si tiene una riunione degli arditi del popolo il 10 ottobre al Circolo Socialista, in cui parteciparono circa 300 persone. Intervenne anche Enrico Malatesta. Il 15 ottobre, dopo un'assemblea al Circolo Socialista, arditi del popolo del battaglione San Lorenzo si scontrarono ripetutamente con le forze dell'ordine. Il giorno seguente, nei quartieri di Testaccio, Trionfale e San Lorenzo, squadre di arditi del popolo iniziano il pantugliamento delle strade. Il piano dei fascisti per la marcia su Roma prevedeva che la colonna abruzzese guidata da Bottai entrasse a Roma da Tivoli, accerchiando San Lorenzo. Le colonne di Fara e i Liori da Monte Rotondo avrebbero premuto su Porta Pia e Porta Salaria, mentre la colonna Petrone da Civitavecchia e Santa Marinella avrebbe marciato attraverso Trastevere. Accampati a Tivoli e Valmontone dal 26 ottobre i fascisti abruzzesi marciano su Roma. Il 30 ottobre mattina a Ponte Mammolo vengono fermati da un presidio di granatieri comandati dal generale Piola Caselli, che consiglia a Bottai, a capo della colonna, di non passare per San Lorenzo, ma Bottai prosegue. Arrivata nei pressi di San Lorenzo, la colonna si blocca e viene avvertita che Mussolini ha ricevuto la nomina a capo del governo. La colonna riprende la sua marcia. Al suo passaggio San Lorenzo sembra deserta, le finestre chiuse, ma quando arriva a Piazzale Tiburtino inizia un lungo e violento conflitto a fuoco che costringe i fascisti alla ritirata. Gli squadristi, scappando, si addentrano per le vie interne, dove vengono bersagliati con ogni tipo di oggetto dalle finestre. Gli arditi del popolo continuano a far fuoco su di loro. A questo punto interviene la pubblica sicurezza con due autoblindo, che inizia a rastrellare le strade mentre i fascisti se ne vanno alla chetichella. Scoppiano altri conflitti a fuoco contro la Guardia Regia. I fascisti armati di moschetto e mitragliatrici cominciano a premere sui quartieri popolari. Il rione trionfale resiste a tutti gli assalti. A Trastevere, alle 8 di sera del 29 ottobre, un folto gruppo di squadristi entrano nel quartiere. Viene respinto da squadre di arditi del popolo oltre Ponte Garibaldi. Anche nel rione di Borgo gli arditi respingono gli attacchi fascisti. Il 1 novembre un nutrito gruppo di squadristi fascisti cerca nuovamente di espugnare Trastevere, ma il quartiere resiste, sempre organizzato dagli arditi del popolo. Ma dove non arriva la violenza fascista, arriva lo Stato, ormai completamente asservito ai fascisti. Nel corso di una vasta operazione delle forze di polizia romane, dal novembre 1922 al gennaio 1923, vengono arrestati tutti i maggiori rappresentanti dell'antifascismo romano e gran parte degli arditi del popolo. La storia della più combattiva organizzazione di autodifesa proletaria finisce qui ed inizia il tragico ventennio fascista. Argo Secondari, la mattina del 31 ottobre 1922, mentre faceva rientro a casa, viene aggredito da alcuni fascisti. Colpito gravemente alla testa, cadde in terra svenuto, perse la ragione, finì i suoi giorni internato nel manicomio di Rieti. Per chi volesse approfondire ci sono diversi libri. Dal nulla sorgemmo, di Valerio Gentili. Il già citato Io e Cencio, di Pierluigi Gatteschi. Argo Secondari è la prima organizzazione antifascista 1917-1922 di Eros Francescangeli. Arditi, non gendarmi, di Marco Rossi. Gli arditi del popolo. La prima lotta armata contro il fascismo 1921-1922 di Andrea Staid. E con questo anche questa puntata si conclude. Alla prossima!